Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Puntata numero 4 di Incipit, la terza stagione del programma di Radio X dedicato ai libri, alla letteratura e a tutto il mondo dell'editoria che ruota in Sardegna, che è veramente tanta roba, tante cose. E lo possiamo scoprire oggi avendo in studio Daniele Mocci. Ciao Daniele, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Daniele, poi avremo modo di parlare delle tue attività, perché insomma sei veramente uno, devo dire, dei pochi, perché noi non sono tantissimi in Sardegna, che vivono di scrittura declinata in diversi modi. Però diciamo lo spunto ce l'abbiamo partendo dal tuo nuovo romanzo pubblicato con Dages, L'ultimo giorno di primavera, che è una bella fiaba, una bella favola in un certo modo, no?
Sì, è una fiaba, è una favola che prende spunto da alcune cose che io avevo urgenza di raccontare a proposito dell'infanzia, e ho utilizzato per questo una parte delle mie esperienze personali, non perché volessi fare un romanzo biografico, quanto piuttosto perché mi sembravano adatte per poter poi raccontare quello che volevo.
Ecco, allora entriamo dentro questi meandri del racconto. Quali erano queste urgenze? Perché il protagonista poi del libro è Lorenzo.
Sì.
È un bambino, no? Che compie gli anni.
Che dovrebbe compiere gli anni. Che compie gli anni il 20 giugno. Stiamo nel 1980. Però succede questo: che da qualche anno, da sempre in realtà, molti dei suoi amici, anche più stretti, gli fanno gli auguri sempre il giorno dopo, per cui lui ha l'esigenza di rimettere a posto il suo tempo in qualche maniera, perché si sente che non è corretto che le persone gli facciano gli auguri il giorno dopo, e non vuole essere lui a dirglielo, a ricordarglielo ogni volta. Quindi c'è qualcosa che non va e lui deve scoprire che cos'è questo qualcosa e metterlo a posto.
E il libro è questa avventura, di fatto, nelle sue scoperte, il suo ritrovare poi il tempo quasi,
esatto,
perduto.
Il tempo è parzialmente, anche se è un concetto un po' abusato, però si tratta anche di identità, perché il suo mentore, chiamiamolo così, che è il nonno materno Raffaele, gli chiede a un certo punto, quando lui crede di che sia troppo grande questa cosa per metterla a posto da solo, dice vabbè, la lasciamo andare così, ma tu sei sicuro che la vuoi lasciare andare? Sei sicuro di essere sempre tu se ti fanno gli auguri il giorno dopo? Tu sei quello che compie gli anni il 20, non il 21. Quindi questa cosa fa scattare dentro Lorenzo l'esigenza di rimettere a posto il suo tempo.
Senti, un libro dedicato ai bambini, però come tutte le favole, poi lo dicevamo prima in apertura,
sì,
c'è sempre un messaggio che in realtà è universale.
Sì, in realtà io mi piace dire che questo è un libro sull'infanzia, non per l'infanzia, perché è un libro che riguarda tutti noi, tutto ciò che è la nostra infanzia. Il fatto che sia ambientato nel 1980, quando anche io avevo 10 anni, e guarda un po', per caso anch'io sono nato il 20 giugno e per caso tutti
ecco, ci stiamo arrivando piano piano, dai, non l'hai voluto dire all'inizio,
però ho spoilerato,
insomma, ecco, no. Però insomma ci siamo, ok.
E quindi nasce anche da questo gioco qua. In realtà doveva essere un libro proprio molto più piccolo e molto più per bambini, però poi scrivendolo ho visto che la cosa si espandeva e l'ho lasciata andare, perché l'ho scritto per me e non per un editore. Non era un libro che sapevo che sarebbe di sicuro andato poi a pubblicazione.
No, perché poi l'aspetto bello, mi piace molto, è questo di definire i libri sull'infanzia, non per l'infanzia,
esatto,
per bambini, perché poi nulla vieta agli adulti di immergersi anche in mondi fantastici o in racconti che soltanto all'apparenza possono sembrare più semplici, ma che in realtà si portano dietro dei messaggi importanti, quindi anche questa riscoperta di determinati valori. valori, principi che nel mondo dell'infanzia sono sicuramente più presenti, possono essere utili anche agli adulti. Quindi perché non leggere anche dei libri soltanto apparentemente più semplici?
Sì, in realtà a me fa un po' sorridere quando c'è un bambino come protagonista di una storia e quindi diventa una storia per bambini. Ecco, in realtà non è così, perché che lo vogliamo o meno, che abbiamo figli o meno, nipoti o meno, siamo stati comunque anche noi bambini prima di tutto, e quella parte là, anche se è passata, in realtà non passa mai, perché è dentro di noi, fa parte di noi.
Altrimenti non si spiegherebbero dei successi planetari. Il più banale che mi viene in mente in questo momento è Harry Potter.
Esattamente.
Che è nato come un libro, forse il primo, il secondo volume è nato veramente come fiaba per bambini,
e poi
invece credo, insomma, prima di far leggere gli ultimi libri a un ragazzino o una ragazzina di 6-7 anni, magari i genitori ci hanno anche pensato, e comunque lo hanno letto prima loro di sicuro.
Sì, diciamo che Harry Potter poi è un caso
è un caso a sé,
gigante, però poi è vero, cioè lì è partita proprio, è partita per la tangente la Rowling, perché da una fiaba per bambini è diventata una roba molto 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 più profonda.
Beh sì, e questo vale anche per un altro campo nel quale tu sei specializzato, che è quello dei fumetti, no?
Sì, anche lì, ecco, cioè sì, soprattutto in Italia c'è questo sentire, no? Fumetti è uguale roba per bambini, ecco, non è così, lo sappiamo tutti, però ogni tanto nel sentire comune questo luogo comune torna.
Beh, io devo dire la verità, ho conosciuto Daniele da un punto di vista proprio personale, ti conoscevo già come autore, però ti ho conosciuto a dicembre scorso,
freschissima
ad Alghero, durante il festival sui fumetto,
esatto.
Sul fumetto Alghero Comics, anzi disegni, se no,
sì,
il titolo
disegni.
Era disegni. Ecco, e lì si è aperto un mondo che in parte immaginavo, però ecco, questa realtà molto differente tra quella che c'è in Italia, ad esempio, il resto d'Europa, pensando ad esempio ai paesi di lingua francofona, quindi Belgio, Francia e via discorrendo, dove il fumetto ha una dignità letteraria ben più importante rispetto invece a quello che accade da noi. E tu nel mondo del fumetto ci sei, come
sì.
Sceneggiatore, come scrittore, insomma, raccontaci anche questo tuo spicchio di vita letteraria.
Beh, quello nasce forse per primo, proprio negli anni che sono raccontati, nelle cose che sono raccontate anche un po' in questo libro dell'ultimo giorno di primavera, perché fin dalle elementari, grazie a una maestra particolarmente interessata e di larghe vedute da quel punto di vista, noi abbiamo conosciuto, noi parlo della mia classe, il fumetto proprio dalla seconda elementare, con dei piccoli esercizi che ci servivano un po' per imparare a maneggiare un po' la lingua, il discorso diretto piuttosto che la sequenzialità delle immagini, del testo e delle immagini che lavoravano, che narravano insieme. Per cui già da lì io ho cominciato a scarabocchiare i miei primissimi fumetti che mi fanno molto sorridere. Il primo in assoluto, che è citato proprio in questo libro anche, si chiamava La formica spaziale. Era il 1977, quindi era un sacco di tempo.
Un bel po' di tempo, non facciamo i conti.
Sì, non facciamo i conti.
Perché non è il caso.
E da lì, diciamo, a parte qualche anno nella fase più calda della mia esperienza universitaria da studente, che ho dovuto un po' lasciare le mie passioni per la scrittura per dedicarmi più allo studio e alla conclusione del percorso, non mi ha mai abbandonato. Nel 1996-97 ci siamo incontrati con alcuni amici appassionati di fumetto, abbiamo fondato l'associazione culturale Kine Vaganti, che attualmente è ancora in piedi e ha la quinta forse generazione di soci che si sono avvicendati, in certi casi lasciando, in molti casi restando, è ancora attiva
perché poi fate anche anche lì dei corsi di fumetto, eccetera. Sì. Ti volevo chiedere, tu sì. risiedi a San Gavino, se non ricordo male.
Adesso a Samassi.
Adesso
però
a Samassi, ok.
Siamo lì.
Ok, più o meno la zona è quella.
Sì. Però sono di San Gavino.
Sceneggiatore, sì. Sceneggiatore di fumetti, sì. scrittore, copy. Ecco, come si vive? Si vive di scrittura in Sardegna? Laboratori anche nelle scuole sì. con i ragazzi, laboratori di lettura, laboratori di scrittura creativa. Si può fare?
Si può fare a prezzo di
quali sacrifici ci sono?
A prezzo molto alto, a cominciare dal tempo dedicato a girare, perché questo vivere così vuol dire non puoi stare fermo, soprattutto in un paese come i nostri, che sono piccoli, e quindi non c'è, come si suol dire, il tanto di avere il lavoro costante, continuo per tutto l'arco dell'anno, mentre devi essere sempre disposto a andare in giro, scuole piuttosto che centri di aggregazione sociale, altre situazioni che richiedono questo genere di collaborazione e di attività. Poi c'è stata anche in tutto questo lungo percorso, c'è stato anche una parentesi milanese di 5 anni dove ho lavorato in un'agenzia pubblicitaria quasi a tempo pieno, lasciandomi le ore notturne
infatti,
per lavorare.
Infatti
fumetto,
l'ultima sì. domanda era proprio questa, capire alla luce anche di quanto appreso rispetto al fumetto accade fuori dall'Italia, se hai mai pensato a un certo punto di dire beh, io faccio una valigia e saluto tutti qua.
È successo nel 2005, perché dopo diciamo un po' di politiche restrittive che sono state applicate alla fine del tra il 2000 a fine 2003 e tutto il 2004, a un certo punto io il mio volume di laboratori a scuola si è drasticamente interrotto, dato che la scrittura da sola, soprattutto in quella fase della mia vita, non bastava per sostentarmi. Ho dovuto prendere la valigia e partire a Milano
e andare fuori dalla Sardegna.
Sì.
Torniamo così per concludere veramente sì. a questo libro che è delizioso, L'ultimo giorno di primavera. Facci
Grazie.
Sentire l'incipit.
Quella mattina, quando Veronica entrò nella cameretta per aprire la finestra, Lorenzo era già sveglio e sfogliava uno dei suoi fumetti. Era il 19 giugno del 1980. «Domani compio 10 anni», disse. «Lo so. Se non me lo ricordo io, chi se lo dovrebbe ricordare? Magari i miei amici, i miei compagni di scuola. Cosa vuoi dire? Pensi che loro se ne dimenticheranno? Non è questo, è che...»
E che questo è Daniele Mocci, L'ultimo giorno di primavera, edizioni con Dages.
Grazie.
Thank you.
devo confessare una cosa. Il secondo ospite di oggi l'ho lasciato, anzi ci siamo lasciati, credo, in quinta, perché all'esame di maturità eravamo compagni di classe.
Esatto.
Al Pacinotti. Io sono arrivato un po' in ritardo in quella classe, forse eravamo in quarta quando sono arrivato io.
In terza.
Ah, in terza addirittura. Sì, in terza. Quindi ho fatto 2 anni e mezzo abbiamo
due
fatto
anni
insieme.
E mezzo,
l'ho
sì,
lasciato
sì.
Che scriveva poesie nel diario
sì,
personale,
esatto,
no?
Esatto.
E lui è Roberto Ebau. Benvenuto, Roberto.
Grazie, grazie.
E da lì è passato un po' di strada, insomma, un po' di anni sono trascorsi,
esatto,
ormai abbastanza. E ti ho riscoperto, ritrovato con un romanzo.
Esatto.
No? Un caso per il maresciallo Badas. Quindi da quelle poesie di allora a questo lavoro di narrativa, che cosa è successo nel frattempo?
Beh, diciamo che ho continuato anche a scriverne diverse poesie, sia poesie d'amore che poesie di meditazione. Infatti ho fatto delle autopubblicazioni. Però poi ho seguito dei corsi di scrittura creativa, dove incentrati sul racconto. E infine ho deciso di provare a fare questa avventura di scrivere un romanzo. Per la prima volta un giallo, peraltro, perché in quel periodo leggevo molti gialli, sia di autori sardi che di autori non sardi. E un po', diciamo, mi ha entusiasmato questo genere. Poi vedevo che commercialmente, non lo nascondo, andava. Quindi ho detto, vabbè, proviamo.
Quindi quali sono stati i tuoi maestri? Chi è che ti ha ispirato di più e ti ha portato verso questo genere?
Sì, allora, innanzitutto Camilleri, ne ho letto diversi. Poi, vabbè, anche qualcosa di Flavio Soriga, Stephen King, Carlotto. Insomma,
tutti i classici,
sì,
insomma,
diciamo,
ecco.
Sì, sì, sì.
Quindi invece la composizione, la storia, come ti è arrivata?
La storia è nata da un racconto di una trentina di cartelle. Avevo letto un libro di Berto, che mi era piaciuto, e da lì ho scritto questo racconto. Poi ho pensato appunto di farlo diventare un romanzo. Allora lì ho fatto un lavoro a tavolino, diciamo, sulla costruzione della trama. Diciamo, è stato un lavoro duro, articolato, però sono soddisfatto di quello che alla fine è venuto.
Anche perché il lavoro, appunto, Un caso per il maresciallo Badas, ha un po' tutti i crismi, tutti gli stereotipi che ci devono essere all'interno di un racconto noir, no?
Sì, beh, inizia già con un omicidio, quindi il lettore viene proiettato immediatamente nel vivo dell'azione, quindi già da lì si capisce che tipo di romanzo è. Ecco.
E siamo in Sardegna, siamo in questo paesino, che io devo rileggere il nome, oppure ce lo anticipi.
Buttauli.
Ecco, perfetto, che è ovviamente un luogo
immaginario.
Ti sei ispirato a qualche realtà?
Sì, però preferirei non dirlo, non vorrei
non si può
suscitare.
Svelare.
No, diciamo, sì, indubbiamente mi sono ispirato a dei paesi della Sardegna, ma in un certo qual senso volevo rappresentare un paese tipico dell'interno, del centro-sud Sardegna, dove vigono delle regole, diciamo, basate sull'omertà, sulla diffidenza, anche se ovviamente quello è solo un aspetto del racconto, e quindi volevo trarre ispirazione da questa realtà un po', diciamo, anche tra virgolette stereotipata, anche se non è proprio così, perché poi nel romanzo si scoprono delle cose differenti. E niente.
L'altro aspetto che volevo mettere in luce, al di là di questo, e lo hai accennato tu in apertura, il fatto che hai intanto frequentato dei corsi di scrittura creativa, e questo è sicuramente una base importante per chi vuole approcciarsi al mondo della scrittura un po' più strutturata, perché ovviamente il racconto rispetto al romanzo ha delle differenze sostanziali, sono in realtà due generi letterari completamente diversi. Ma invece mi incuriosiva sapere da te qual è il percorso che poi è seguito per arrivare anche alla pubblicazione del libro, perché molto spesso è una delle difficoltà trovare l'editore.
Sì, non nascondo che ho rimaneggiato il romanzo diverse volte perché volevo dargli un'impronta, diciamo, di un certo livello. Ed ero un po' scoraggiato perché non sapevo proprio a chi rivolgermi. Poi ho seguito un corso sulle trame all'Accademia di Cagliari. In quell'occasione ho conosciuto l'editor di Amico Libro Edizioni, che mi ha chiesto, dai, fammelo leggere, visto che aveva saputo che avevo un romanzo nel cassetto. Ok, va bene. L'ha letto, gli è piaciuto e mi ha detto, te lo vogliamo pubblicare. Anche lì ho un po' tentennato perché non ero sicuro, però alla fine gli ho dato l'ok e quindi
insomma da lì, sì.
Ho cercato molte...
Quindi sei stato tutto sommato abbastanza fortunato da questo punto, sì. Da questo punto di vista,
diciamo,
no?
Di sì.
Perché molto spesso la ricerca diventa spasmodica, affannosa, molti addirittura rinunciano certe volte a dare le stampe. Ecco, da esordiente, perché ti possiamo definire esordiente, no? Raccontaci anche l'emozione di avere poi il libro in mano, di iniziare a girare per raccontarlo tra librerie e via.
Sì, è sicuramente una grande emozione, perché comunque la pubblicazione alla fine è il coronamento di un lavoro durato diversi anni, perché scrivevo nei ritagli di tempo, ecco, compatibilmente con il mio lavoro. Quindi, diciamo, vedere alla fine pubblicato il libro, tenerlo in mano, mi ha fatto molto piacere, anche perché mi piace proprio la veste grafica che è stata scelta, la copertina è azzeccata. E quindi sono soddisfatto di questo.
No, perché in effetti uno delle cose è proprio questa. Lo dicevamo anche prima con Daniele, il mondo dell'editoria è composto da tante facce, no? Ci sono veramente tante persone che ruotano e diventa, ed è anzi una vera e propria industria da questo punto di vista, sì. E quindi pian piano tutti i soggetti che collaborano a questo mondo entrano in un contesto molto, molto più ampio, compreso anche ovviamente il fatto di esordienti, autori, sì. Esordienti come appunto è il tuo caso. Torniamo un attimo al libro.
Sì.
Dacci un'impostazione, un racconto così, sì. della trama, giusto per capire il contesto nel quale ci stiamo muovendo.
Allora, anzitutto abbiamo detto è ambientato in un paese della Sardegna, del tutto immaginario, si chiama Guttauli. Accade un omicidio e in questo, diciamo, da subito prendono avvio delle indagini da parte di un maresciallo, il maresciallo Badas, e della sua squadra dell'Arma dei Carabinieri. Attorno a questo, diciamo, personaggio, che poi è il personaggio principale, si muovono altri personaggi. C'è Bainzu, che è un ex bandito, diciamo, che ha quindi un oscuro passato e che si sente profondamente in colpa per i crimini che ha commesso, ed entra in contatto con il figlio poi dell'assassinato, in cui instaura un rapporto privilegiato, che è appunto, diciamo, molto, molto significativo questa parte. Poi abbiamo Andrea Melli, che è un informatore scientifico, tipico cagliaritano che ama la bella vita, amante delle armi, che si muove in questo paese, nei paesi limitrofi, per via del suo lavoro, e si scontra, diciamo, con questa realtà completamente differente di questo paese sardo, le difficoltà che incontra. Poi abbiamo Nicole, la moglie di Luigi Murru, che è appunto quello, il personaggio che viene ucciso. Nicole, che, diciamo, è una donna molto affascinante e che è la causa di tutto, diciamo,
dell'intreccio, poi, no?
Esatto, dell'intreccio del libro. E poi Paola, la cameriera, che avrà un ruolo anch'essa determinante nella storia.
Ecco, come potete vedere ci sono delle figure intorno poi alle quali è costruita l'intera storia, l'intero racconto, proprio seguendo le regole del giallo più canonico. L'altra curiosità che io avevo, perché che ti volevo chiedere, era questa: quando si scrivono dei libri gialli, quindi dei libri comunque di genere, bisogna essere precisi, bisogna dare delle informazioni precise anche nel comportamento dei protagonisti e via discorrendo. Al di là del fatto che oggi basta googolare alcune cose e si trova sempre di tutto, invece no, volevo capire come ti sei formato tu, come ti sei informato e poi come hai costruito, sì. Di conseguenza la scrittura.
Allora, ho intervistato degli amici carabinieri, un maresciallo che conosco, l'ho tempestato di domande per avere delle informazioni che mi servivano per costruire il personaggio. Poi in parte mi sono documentato anche per quel riguardo la questione del banditismo sardo, perché appunto c'è un personaggio che è un bandito. E poi ho lavorato anche un po' di fantasia, ovviamente, mettendo qualcosa di personale, di, diciamo, della vita mia vissuta, con esperienze varie.
Ecco, devo dire che questo traspare, perché leggendo il libro poi la credibilità dei personaggi c'è, di fatto c'è tutta, e quindi questo è testimonianza del fatto che indubbiamente anche probabilmente è stato fatto un ottimo lavoro anche di editing da parte della casa editrice. Roberto, incipit, insomma, per salutarci ci serve sentire il tuo incipit.
D'accordo. Capitolo primo, a fine mattina un cadavere. Come una bestia in fuga che serra il bottino tra le fauci, così la camionetta procedeva lentamente nel fitto della foresta. A bordo, incurante dei solchi che il mezzo lasciava sul terreno, sedevano il maresciallo Badas e il brigadiere Mura. Era quella l'area di Scannias, una lingua di verde in cui ci si recava di rado e mai da soli.
E questo era Roberto Ebau con il suo Un caso per il maresciallo Badas di Amico Libro Edizioni.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.